Buongiorno, oggi facciamo una conferenza stampa su un tema che ci sta molto a cuore, che ormai seguiamo da parecchi mesi. Si tratta di un porto turistico crocieristico, un progetto che è stato inserito a Fiumicino, che è stato inserito negli interventi del Giubileo e che è un porto privato, nel senso che sarà realizzato, è stato proposto questa variante crocieristica a un precedente progetto del porto turistico. E dalla una società collegata alla Royal Caribbean che farebbe un porto privato sulla costa proprio dell'isola sacra di Fiumicino, alle corrispondenze della foce del sud, e praticamente con degli impatti molto forti sul paesaggio, sull'ambiente, anche sulla salute dei cittadini. Vedremo adesso tutte le criticità. Ma soprattutto è un intervento che è stato inserito appunto negli interventi del Giubileo, che quindi sono sottoposti a dei poteri speciali del sindaco commissario straordinario, che poi è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e grazie a questi poteri speciali il progetto dovesse trovare degli ostacoli nella conferenza dei servizi, negli enti che stanno analizzandolo, potrà avvalersi il sindaco commissario di questi poteri speciali per derogare a delle norme che possono riguardare anche la sicurezza, l'ambiente. Gli unici aspetti che non possono essere derogati sono le normative europee, le leggi antimafia e la tutela dei beni culturali. Ma prima di addentrarci nel discorso specifico sul porto di Fiumicino, vogliamo sentire un intervento di Pietro Spirito, che è qui con noi, benvenuto, che ci fa un quadro generale che riguarda proprio il fatto che è un problema nazionale, perché il porto di Fiumicino può essere l'apripista per analoghi interventi privati per la realizzazione di porti in tutta Italia senza nessuna pianificazione pubblica e solo con la guida della legge del profitto. Prego, Pietro.
Sì, insomma, le contraddizioni sono tante. La prima è che sarebbe un'iniziativa in concorrenza con un porto pubblico, che è quello di Civitavecchia, vicino, molto vicino a quello di Fiumicino, e che quindi, diciamo, determinerebbe una sovracapacità produttiva non assolutamente giustificata. Quindi poter cominciare a stabilire il principio, che è molto negativo, che si può fare concorrenza a un'autorità di sistema portuale fuori dall'autorità di sistema portuale è già un elemento che non va. Secondo elemento che non va è il fatto di mescolare le finalità. Perché questa è un'operazione che, nascendo come porto turistico, era basata anche sulla valorizzazione patrimoniale. Ma ora si aggiunge il fine crocieristico e per la prima volta ci sarebbe, diciamo, la sommatoria di due finalità diverse sotto l'ombrello di una stessa concessione. E anche questo non va bene, perché una concessione rilasciata come porto turistico diventa altra cosa nel momento in cui si realizza un porto crocieristico. Per assegnare le concessioni in Italia per singola modalità bisogna fare un confronto competitivo, che in questo caso non sarebbe fatto. E poi c'è l'altro elemento, come dicevo, della variabile patrimoniale, cioè non solo si ricava dallo sfruttamento della finalità marittima, ma si ricava anche dalla valorizzazione delle cubature che vengono costruite per realizzare questo porto. Quindi siamo in presenza di un insieme di contraddizioni e di un insieme di innovazioni negative che sono certamente destinate a lasciare una traccia nella costruzione del futuro del sistema portuale italiano. Soprattutto quello che non si comprende, ed è gravissimo che non si comprenda, è che noi non possiamo fare concorrenza tra i nostri porti. Noi dobbiamo fare concorrenza su scala europea. Noi abbiamo Civitavecchia, che è il secondo porto crocieristico d'Europa dopo Barcellona. Se nasce una banchina crocieristica a Fiumicino, Civitavecchia perde mercato, non guadagna l'Italia, perde l'Italia. E questo è un elemento sul quale abbiamo già commesso in altri casi errori analoghi, cioè guardiamo più al mercato nazionale e alla competizione interna che non al mercato internazionale. Quindi è molto auspicabile che sia il profilo economico, sia quello giuridico di questa iniziativa siano tenute in grande considerazione. L'ultimo punto riguarda la mancanza di pianificazione. Né nel piano nazionale della logistica e dei trasporti, né nel piano regionale della logistica e dei trasporti c'è la minima traccia di fare un porto crocieristico a Fiumicino. Ora, quindi chiunque si può alzare la mattina, un giorno, fuori dai meccanismi della pianificazione e decidere di fare un porto da un'altra parte, che non è previsto nei piani nazionali. Questo, insomma, significa soltanto slabbrare il paese, renderlo più debole e renderlo soprattutto ostaggio di cosiddetti investitori privati che poi alla fine fanno i soldi con le concessioni pubbliche. Che onestamente è un'altra contraddizione in termini, diciamo. L'investitore privato dovrebbe fare il privato che rischia, con le concessioni sostanzialmente non si rischia quasi niente. Grazie.
Grazie Pietro, l'abbiamo messo come apertura proprio perché era impegnato in altre vicende di lavoro. Adesso vi posso presentare gli altri partecipanti della nostra conferenza che sono Davide Di Bianco, portavoce dei tavoli del Porto. Laura, che è sempre del Comitato dei Tavoli del Porto, poi ci sono con noi anche Clarice Marsano e Daniela Rizzo, che hanno contribuito a un approfondimento su tutto il progetto che è stato in questi giorni presentato alla VIA, Valutazione di Impatto Ambientale, e sono autrici anche di alcune osservazioni mandate da Carta in Regola. Io adesso lascio la parola a Davide Di Bianco, che ci introduce su tutte le questioni che riguardano appunto il porto di Fiumicino, il progetto che nasce, viene da lontano ed è arrivato a questa nuova funzione crocieristica solo recentemente. Prego, Davide.
Grazie Anna Maria. Allora, se puoi abilitarmi le slide, così procediamo direttamente con la presentazione. Eccole, le vedo. Allora, intanto mi presento. Io sono il portavoce, insieme a Laura, del Comitato Tavoli del Porto, che è un comitato nato nel 2019, cioè quando abbiamo appreso per la prima volta che quello che una volta era il porto turistico di Isola Sacra, c'era intenzione, un progetto per trasformarlo in un porto crocieristico. Da lì si è attivato l'allarme sociale e abbiamo costituito una rete di circa di oltre 30 associazioni del territorio che vanno da Ostia fino a Passoscuro, passando chiaramente per Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Fregene e via di seguito, anche molte associazioni di Roma. Allora, la prima cosa da capire è che, diciamo, dove si vogliono realizzare questi progetti legati alla portualità? In un territorio fragile come quello di Isola Sacra, cioè nella foce del Tevere, che è un territorio, diciamo, plasmato nei secoli dalla mano dell'uomo. E dove anticamente c'erano già stati dei tentativi di creare dei sistemi portuali, tant'è vero che abbiamo ancora oggi i resti tra i beni archeologici dell'antico porto di Traiano e Claudio, e già però allora, in quei tempi, diciamo, gli antichi romani erano consapevoli del fatto che un porto posto alla foce del Tevere aveva seri problemi di insabbiamento. Tant'è vero che poi con la caduta dell'impero romano, tutta la valle che si era creata, diciamo, i due estuari che si erano creati, uno con la foce di Fiumara Grande, quella naturale, l'altro con la foce Micina, quella che oggi è il Porto Canale, piano piano nei secoli si è letteralmente insabbiato, è diventato un terreno paludoso che poi soltanto con diciamo, vari tentativi di bonifica nei secoli, soltanto con diciamo, l'invenzione delle macchine a scoppio si è riusciti a fare una vera e propria bonifica, quindi diciamo, negli anni 20-30 il territorio ha assunto la conformazione che già conosciamo, però questo sta a significare che è un territorio dove c'è un delicatissimo equilibrio idrogeologico che in qualche modo va salvaguardato e va tenuto in seria considerazione. Aggiungiamo che per evitare diciamo, l'espansione edilizia abusiva che si è verificata soprattutto negli anni 60, cioè dopo l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino, è stato per porre rimedio a questa espansione incontrollata, è nata la riserva del litorale romano, che è quella che vedete nell'immagine, che pone una serie di limitazioni e di salvaguardia su tutto il territorio, appunto che va da Ostia fino, diciamo, alla zona nord di Fiumicino, compresa Maccarese, che è, diciamo, ancora mantiene i suoi tratti, diciamo, legati all'agricoltura. Diciamo subito che l'altra cosa importante da capire è questa. I progetti di porto in realtà sono due. Lo accennava prima Pietro Spirito, oltre a Civitavecchia, l'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha aperto il cantiere del porto commerciale di Fiumicino Nord, cioè è un'opera già cantierata, approvata anni fa, sottoposta a tutta una serie di, chiaramente, di procedure di controllo, ma diciamo l'opera è in cantiere. È quella che vedete nell'immagine con il numero 1, cioè il grande porto commerciale di Fiumicino. È stato avviato il primo lotto di realizzazione della darsena Pescherecci e di una darsena Servizi, perché Fiumicino, tutti lo sanno, c'è la più grande flotta peschereccia del Tirreno, del Mar Tirreno, è il più grande porto per idrocarburi, dove insomma tutta la benzina che usiamo nelle nostre macchine passa da lì attraverso delle piattaforme galleggianti che sono posizionate a largo, le super petroliere scaricano e questo flusso di idrocarburi passa attraverso degli oleodotti posti sul fondale e quindi c'è la necessità anche di ospitare in queste darsene i mezzi antinquinamento in caso di disastro ecologico, così come ci sono i mezzi di soccorso a mare qualora dovesse verificarsi sciaguratamente un incidente aereo, perché molti aerei decollano sul mare. E le attuali caratteristiche del porto canale non sono più adeguate a consentire un'operatività in sicurezza di questi mezzi e della flotta peschereccia. Da qui è nata l'idea di fare una nuova darsena. E su questo, diciamo, siamo tutti d'accordo. Dove non siamo d'accordo è sulla realizzazione, invece, sulla foce di Fiumara Grande, di un grande porto che nasce come porto turistico e lo si vuole trasformare in un porto croceristico e turistico insieme. Quella doppia funzione di cui parlava prima Pietro Spirito, che diciamo, per come è nato il porto, ha dei profili di incompatibilità con la normativa vigente. Andiamo avanti. Allora, intanto, vabbè, qui vi ho già accennato alle funzioni che devono essere inserite all'interno del porto commerciale di Fiumicino Nord, darsena Pescherecci, anche qui è prevista una darsena traghetti e una darsena per le navi da crociere. Quindi è, diciamo, una funzione già approvata, già inserita, rispetto alla quale la funzione del porto commerciale, del porto croceristico della Fiumicino Waterfront, ovvero Royal Caribbean, potrebbe essere ridondante. Qui abbiamo, ecco, la storia del porto della Royal Caribbean nasce in realtà da quello che una volta era il porto della Concordia, che era un porto da 1500 posti barca, poi per una serie di vicende giudiziarie quell'operazione è fallita e diciamo è venuta in soccorso la Royal Caribbean con finanziamenti importanti per la trasformazione di quella concessione rilasciata ai sensi del decreto Burlando, ovvero una legge che consentiva l'approvazione dei porti turistici diportistici con l'inserimento della funzione croceristica per accogliere, ecco, questi giganti del mare che sono le più grandi navi esistenti al mondo. La nave è la Oasis of the Seas ed è una nave che ha, diciamo porta con sé tutta una serie di problemi che adesso andiamo a vedere. Dove vorrebbero realizzare quest'opera? Qui siamo alla foce del Tevere, vedete l'immagine, quello è l'estuario di Fiumara Grande e c'è un primo tratto di molo che è nato per la realizzazione del porto turistico che poi è fallito, sta ancora lì, è in gravi condizioni di ammaloramento quella diga, però questa è l'area dove vorrebbero costruire questo porto croceristico. Alle spalle vedete una zona verde che è rimasta integra perché in quest'area ci sono delle aree di tutela ambientale, ci sono delle presenze di vegetazione che è protetta e quindi diciamo una zona che è sfuggita all'edificazione abusiva. Qui un accenno alla normativa, io lo salterei perché lo ha già in qualche modo citato Pietro Spirito. Il porto nato come turistico lo si vuole trasformare in crocieristico. Per fare un esempio, è come se noi chiedessimo una licenza al comune di appartenenza per la realizzazione di un bar e poi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, chiediamo una variante per creare un albergo di 30 piani. Più o meno i termini sono questi. Quali sono le criticità che si porta dietro un approdo per grandi navi da crociera? Allora, il primo punto critico che ha fatto sì che poi alla foce del Tevere non sorgessero mai porti per grandi navi sono i bassi fondali. Siamo alla foce del Tevere con diciamo fondali di 5-6 metri al massimo nei punti più alti, dove diciamo a ridosso della foce, ma sono soprattutto fondali fangosi, limacciosi, sul quale è ben complicato costruire delle strutture portanti per un porto, e soprattutto per poter consentire l'avvicinamento delle grandi navi è necessario realizzare dei dragaggi imponenti. Parliamo di circa di più di 3 milioni di metri cubi di sabbie che devono essere tolte dall'interno del bacino portuale, ma anche all'esterno per consentire l'avvicinamento della nave, in pratica con un canale di ingresso che la nave dovrebbe percorrere per avvicinarsi a terra, profondo anche qui 13 metri e largo 70 metri. Poi, andando avanti, c'è un bacino di evoluzione perché la nave entra di prua, fa una rotazione e ormeggia di poppa o viceversa, e quindi c'è bisogno di uno spazio di rotazione della nave largo 500 metri, profondo 13 metri, proprio a ridosso delle nostre spiagge, dei nostri lidi dove oggi facciamo il bagno. E poi c'è l'ingresso all'interno del porto. Ora, un'opera di dragaggio di questo genere comporta tutta una serie di conseguenze ambientali devastanti per il litorale. Ma anche dal punto di vista economico, noi riteniamo che sia pregiudizievole anche per le attività della balneazione, perché sfido chiunque ad andare al mare lì davanti all'imboccatura di un porto, e con anche tutto l'equilibrio della costa che salta, quindi la balneazione non solo di Isola Sacra, ma anche del litorale a nord, dove c'è Focene, Fregene, il Lido di Maccarese, eccetera. Ma anche per la piccola pesca, che è, diciamo, un settore importante per la nostra ristorazione. I bassi fondali, diciamo, si deve tener conto del fatto che siamo alla foce del Tevere, e quindi quando una nave entra, una nave di quelle dimensioni, parliamo di circa 300.000 tonnellate di stazza, è qualcosa che smuove, diciamo, le sabbie del porto, e quindi anche conseguentemente anche la nostra, diciamo, balneazione ne sarebbe pregiudizievole. Però che cosa sta succedendo nel frattempo? Noi vediamo, se vi recate in quella zona del faro dove vorrebbero realizzare il porto, noi già vediamo che l'equilibrio di costa è cambiato. In questa immagine, la prima immagine a sinistra, voi vedete che questi sono i vecchi bilancioni. In altre zone d'Italia li chiamano trabucchi. I nostri bilancioni, che una volta affondavano i loro piloni nell'acqua, dove c'era un fondale di 5 o 6 metri e affondavano la loro rete per pescare, oggi sono completamente sulla spiaggia. Cioè, si è creata una nuova spiaggia, come vedete questa linea indicata dalle frecce rosse, è una spiaggia che prima non esisteva, ma che è il segno che tutto quel bacino si sta insabbiando. E ci sono milioni di metri cubi di sabbia che escono dal Tevere e rimangono intrappolati in questa baia, e diciamo, e questi sono, diciamo, anche i sedimenti che alimentano generalmente la costa a nord, che non a caso negli ultimi anni ha subito un'accelerazione in termini di erosione potentissima. E quindi sappiamo bene le conseguenze di questo, cosa significa per il settore della balneazione e per la nostra costa sabbiosa. Qui un accenno storico: chiaramente i romani a suo tempo fecero il grande porto, ma poi hanno capito che era ben difficile mantenere i fondali adeguati e andarono proprio a Civitavecchia a costruire un nuovo porto dove lì ci sono 15 metri di fondali su roccia, non c'è bisogno di fare scavi, e dove, diciamo, è nato oggi quello che è il più grande porto, uno dei più grandi porti del Mediterraneo per il crocierismo, ed è il porto commerciale di Roma, che sta a 50 chilometri dalla capitale, e serve appunto la capitale sia dal punto di vista logistico e dal punto di vista del crocierismo. L'altra grande criticità è questa dell'inquinamento. Noi sappiamo benissimo che le grandi navi da crociera inquinano maledettamente. Secondo stime dell'Unione Europea e studi che sono stati fatti, una sola nave inquina come 14.000 automobili. Immaginate 14.000 automobili messe una accanto all'altro con i motori accesi. Sono navi che usano oli combustibili altamente inquinanti, con delle emissioni di sostanze nocive che hanno come effetto collaterale sulla salute umana gravi conseguenze, malattie respiratorie e, diciamo, gravi conseguenze anche dal punto di vista di malattie tumorali. Questo lo dicono una serie di studi clinici che sono stati condotti nelle città portuali europee, che evidenziano questo grande problema delle navi da crociera. Poi c'è un tema, che l'inquinamento acustico e dell'aria, la popolazione Fiumicino lo subisce anche, diciamo, dalla fonte dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci. Quindi già oggi c'è una presenza di inquinamento sul territorio dovuto agli aeromobili, che è un inquinamento sia acustico che della qualità dell'aria. C'è un altro aspetto che non è stato seriamente preso in considerazione come in termini di rischi per la sicurezza, cioè che il cosiddetto rischio idraulico. Come vi dicevo all'inizio, l'Isola Sacra è un territorio alla foce del Tevere con un delicato equilibrio idrogeologico e che, secondo le stime dell'autorità di bacino del Tevere, potrebbe subire, in caso una piena di orizzonte duecentennale, che potrebbe rompere gli argini e tracimare alla foce. Ora, per mettere in sicurezza la popolazione di Isola Sacra, qualche anno fa la Regione Lazio ha realizzato un nuovo argine, che è quello che vedete indicato nell'immagine con la freccia gialla, con le frecce gialle. Questo nuovo argine sta a protezione del nucleo abitato di Isola Sacra, ma se davanti a quest'area golenale, area di espansione golenale, ci mettiamo un porto, una nave lunga 300 metri, è chiaro che è come se mettessimo un tappo, e quindi quell'opera sarebbe, gli effetti di quell'opera sarebbero completamente vanificati, per cui c'è da tener conto del fatto che quest'opera si oppone a questo strumento di salvaguardia per la sicurezza dei cittadini di Isola Sacra. Poi l'altro grande tema che conosciamo bene, chi vive su questo territorio conosce molto bene, è il tema della mobilità. Già oggi il Fiumicino, in particolare l'Isola Sacra, è oggetto di un traffico costantemente congestionato per un motivo semplice. Siamo su un'isola, ci sono soltanto tre ponti di attraversamento, uno più malandato dell'altro. C'è il ponte 2 Giugno, che è un ponte per il traffico locale, ma già lì all'incrocio della via Portuense si formano delle file pazzesche. C'è il viadotto dell'aeroporto, che per ammissione dell'ANAS è un ponte pericolante che deve essere abbattuto. Questa è un'opera già cantierata, già oggi si marcia con limitazioni del traffico, perché sono partiti i lavori per demolire e ricostruire, e in parallelo si vorrebbe realizzare un'altra opera che aumenta il traffico. Poi c'è il ponte La Scafa, che conosciamo bene, è una vicenda pluridecennale, non si riesce a migliorare la viabilità su questo asse che collega Ostia con l'aeroporto e con l'autostrada. Quindi aggiungere al traffico già congestionato di Isola Sacra anche il traffico dei croceristi vuol dire bloccare completamente l'area. Tenete conto che, secondo gli studi presentati dalla Fiumicino Waterfront, nello stesso giorno potrebbero esserci, oltre 10.000 attraversamenti di croceristi, perché la nave arriva alle 7 di mattina e scarica i croceristi e poi li rimbarca alle 17. Quindi nell'arco della stessa giornata, tra l'altro nelle ore di punta del traffico, ci sarebbero 5.000 persone che scendono e 5.000 persone che salgono. Immaginate il delirio che può crearsi diciamo su questo territorio, dove non sono previste nuove strade, perché non c'è la possibilità di realizzare nuove strade, non ci sono gli spazi, non ci sono diciamo le condizioni per realizzare opere di collegamento veloce o addirittura ferroviarie per diciamo accogliere e far transitare una grande, così grande mole di turisti delle navi da crociera. Qual è la viabilità che hanno immaginato? Eccola, ci sono diciamo le strade attuali più una strada nuova, questa che vedete in giallo, che dovrebbe correre lungo l'argine attuale, ma questa è una vera e propria presa in giro, perché chi conosce questi posti sa bene che quelle strade sono stradine, sono sentieri che si sviluppano tra i cantieri, dove ci sono lungo Fiumara Grande, e l'argine del Tevere. Quindi sono strade molto piccole, dove è impossibile realizzare grandi strade, a meno che non si decide di demolire o spostare l'argine o demolire delle abitazioni, perché di questo stiamo parlando. Ora noi appunto cosa chiediamo? Chiediamo che per quest'opera c'è la necessità di fare un'attenta, approfondita riflessione, perché le conseguenze poi le paghiamo noi cittadini, e quindi noi chiediamo che quest'opera debba essere stralciata dal decreto Giubileo e avviare un iter di riflessione molto più attento di quello accelerato previsto dalla procedura del decreto Giubileo. Quindi io mi fermerei qui per altri commenti, poi casomai se c'è bisogno di rispondere a delle domande interveniamo dopo. Grazie. Non ti sentiamo?
Eccomi. Dicevo, aggiungo Laura Liberati che diciamo completa questa riflessione avviata da David e che diciamo dimostra anche come anche la tempistica non sia assolutamente adeguata a quella che era stata promessa proprio in funzione del Giubileo. Prego Laura.
Allora, io in realtà a quello che ha detto David non c'è molto da aggiungere. Mi piace intervenire perché rispetto a quella che è la precisione e la competenza delle persone che intervengono, il mio valore aggiunto è l'essere ignorante. Quindi solitamente di quello che ho capito mi piace riassumere e cercare di veicolare a persone che come me non hanno la comprensione tecnica di quello che sta succedendo. Difatti, quando per la prima volta mi sono avvicinata a questo progetto, la mia comprensione dello stesso era completamente inesistente. Perché dico così? Perché si viaggia, o perlomeno fino ad ora, si è viaggiato sul presupposto, ed è stato un gioco voluto dall'amministrazione, a mio parere, per lungo tempo, si viaggia sul presupposto che la gente non comprende appieno il fatto che si parli di due porti. Infatti, diciamo, se idealmente potessimo fermare una persona per strada e chiedere di questo progetto, probabilmente la gente in prima battuta confonderebbe quello che è il futuro e già autorizzato in procinto di partire porto commerciale con quello che è il porto che invece dovrebbe, si spera che non nasca, al Faro, quello della Royal Caribbean, che sarebbe un porto croceristico privato. E da dove prendere questa faccenda? La persona, il cittadino qualunque, quindi, per cui a me piace parlare, si chiederebbe: ma un porto croceristico non è un tipo di progetto per il quale servirebbe un tipo di pianificazione nazionale che disponga di un'orchestrazione, un'armonia nella quale nella nazione, considerate le risorse da tutelare, si vadano a inserire in un quadro decisionale organizzato questi tipi di progetti? La risposta naturalmente è sì. Perché il progetto Royale speciale. Il progetto Royal è speciale perché, come diceva giustamente David prima, io ti do una licenza per aprire un negozietto e tu con quella licenza provi ad aprire un centro commerciale. Quindi la forzatura dove c'è stata? Ed è stata una forzatura, devo dire, molto particolare, perché si è mossa, è partita e sta continuando a viaggiare nello stupore generale delle persone, che si dividono in due categorie, diciamo, tra le categorie che si trovano tra gli enti a dover rispondere su questo progetto. Le persone che cercano di forzare questi presupposti e le persone che sono rimaste a guardare completamente allibite, perché un precedente del genere non ci dovrebbe essere, non c'è mai stato e non si sa come trattarlo. Quindi, semplificando di molto quello che è stato detto finora sulla forzatura normativa, noi abbiamo una legge, l'84 del 94, che divide il tipo di categorie portuali, che divide le funzioni portuali in diverse categorie, e poi abbiamo una legge, la 509 del 97, che definisce nello specifico una di esse, ovvero il porto turistico da diporto, quello che gente ignorante come me vede come un porto con le barchettine. Ora, la definizione, sfortunatamente e sciaguratamente, la definizione che questa legge, la 509 del 97, fa di un porto turistico da diporto, è di un porto che precipuamente, quindi a maggioranza, viene occupato da le navi da diporto, e si dice precipuamente perché lo spirito della legge, chiaramente, come poi specificato in modo marginale anche nell'84 del 94, a fianco a quelle che sono le navi, le barche da diporto, ci sono tutte le funzioni cantieristiche a servizio delle stesse, o comunque sia vari servizi, sempre a disposizione di quello che è un porto da diporto turistico, cioè piccole barche. Arriva quindi la Royal in questo contesto nazionale e in questo contesto normativo, e in quel precipuamente, quindi in quel a maggioranza, ci vede, beh, io allora in minoranza ci posso inserire le navi da crociera, come per dire che mi dai appunto una licenza per costruire a maggioranza un servizio al pubblico di somministrazione, bevande, bar, e a minoranza ci si attacca a un centro commerciale. La forzatura normativa è così assurda che, ripeto, la gente è rimasta a guardare abbastanza esterrefatta. Coloro che invece stanno cercando di vendere questo tipo di interpretazione normativa come illecita. In tutto questo quadro abbastanza eccentrico, diciamo così, se non grottesco, si inserisce il decreto Giubileo, che è stata l'opportunità perfetta che questa gente ha potuto cavalcare per far passare un progetto che, tra le tante cose, come dirò a breve, è molto grossolano, e fargli avere delle accelerazioni e delle agevolazioni che sono assolutamente indebite. Questo giustificandolo col fatto che le navi da crociera fungiranno da alberghi galleggianti per i pellegrini, e per riuscire ad allacciarsi a questi benefici del decreto Giubileo hanno dichiarato di poter finire il porto nella parte del molo provvisorio croceristico entro la fine di ottobre. Quindi servirebbe al decreto Giubileo per soli 2 mesi, in 2 mesi che da progetto loro dicono non sarebbero funzionali, cioè in cui nel loro progetto scrivono mesi che non utilizzerebbero come molo croceristico. Ma questo è un altro discorso. Quindi essenzialmente da questo decreto Giubileo la Royal Caribbean cosa otterrà? Delle accelerazioni sui tempi. Abbiamo appena potuto come associazione e privati cittadini mandare le osservazioni a questo progetto al Ministero dell'Ambiente, che solitamente per questo tipo di apprezzamenti concede 2 mesi, in questo caso ci è stato dato un solo mese per visionare più di 10.000 pagine di progetto, e quindi un modo per togliere uno strumento democratico ai cittadini di valutazione di un progetto estremamente impattante. Ma queste accelerazioni sono anche di tipo, se vogliamo, ambientale, perché poter accelerare per il decreto Giubileo, quindi in occasione del Giubileo, questo progetto, significa permettere alla Royal di scavalcare quelle che sono le opere di mitigazione di impatto ambientale. Ad esempio, con l'ironing loro diranno che avranno l'elettrificazione delle banchine per, non, per impattare meno a livello ambientale, poiché le navi altrimenti starebbero con i motori accesi per poter fornire i servizi. Però
è solo una precisazione, però noi diamo solo le cose che, di cui abbiamo contezza anche sulla base degli elaborati, eccetera. Quello che diranno appartiene alle ipotesi, quindi noi basiamoci solo su quello che finora abbiamo potuto visionare.
Sì, quello che finora noi abbiamo potuto visionare è questo, il fatto che loro con questo tipo di strumento dicono di avere un impatto, che il loro progetto avrà un impatto minore, tuttavia grazie al decreto Giubileo loro per diciamo accelerare la presentazione della propria documentazione parlano, affrontano il tema del cold ironing, però non lo specificano, non hanno presentato quello che è una progettazione di come verrà installato, di come si riuscirà nella pratica a far passare l'alta tensione fino alla zona del faro, nel centro urbano che nel caso di Isola Sacra è molto fragile e anche sviluppato in una maniera non organica. Quindi il decreto Giubileo è stato estremamente ed è estremamente pericoloso per questo motivo, per il fatto che non soltanto concede meno tempo agli enti e ai cittadini di attenzionare questo progetto con cura, ma anche perché sta concedendo delle deroghe molto pericolose a quelli che sono gli strumenti che in questo caso in realtà con un impatto di questo tipo di progetto dovrebbero essere messi in essere. Perché un porto del genere a Fiumicino, oltre a tutti i punti che, soprattutto per i punti che ha sollevato David, non va bene? Perché primo fra tutti il danno ambientale non è giustificato, ovvero alla luce di tutte le criticità che sono state finora enunciate, se noi adesso al momento attuale andiamo a Civitavecchia ci metteremmo un'ora e un quarto probabilmente, per partire dal faro ed andare al centro di Roma, che è lo scopo unico del crocerista che non vuole rimanere ovviamente a Fiumicino, ci metteremmo attualmente senza porto probabilmente tre quarti d'ora, se non è un'ora di punta anche meno. Ma se aggiungiamo il traffico di punta di un porto commerciale che è in via di costruzione, che nelle funzioni è anche ridondante, come ha già detto David, con queste 15.000 persone che devono andare e venire da Roma, perché ricordiamo che non sono soltanto 5.000 persone di Equipec, 5.000 persone di croceristi in una singola nave. C'è lo sbarco e l'imbarco delle navi da crociera in un solo giorno, che quindi avrebbero quello che nello studio di impatto ambientale della Royal viene chiamato turnaround, cioè le persone che sbarcano dalla nave che poi si vanno a sommare nelle infrastrutture di Isola Sacra, che sono già allo stremo, alle persone che invece devono imbarcare. Quindi sbarco e imbarco. Sempre nella speranza che le persone che invece fanno parte dell'equipaggio, che arrivano a oltre 2.000 persone per nave, e quindi siamo a un totale di 7.000 e 7.000 per nave, non vogliano spostarsi e rimangano su Fiumicino. Le forzature che abbiamo visto normative, e qui finisco e mi taccio, hanno portato anche a un ennesimo brutto incidente, ovvero essendo che la legge regionale del Lazio permette, per la legge appunto regionale del 53 del 98 e successive modificazioni, che delle funzioni vengano delegate dalla regione ai comuni, i tipi di porto turistico, di portistico possono essere delegati come competenza al comune. Però qui ritorniamo a quello che è il pomo della discordia, ovvero sono i porti turistici da diporto che possono essere delegati con le come funzioni dalla regione al comune, non i porti croceristici. Quindi la forzatura normativa che si sta portando avanti ha anche questa ripercussione, ovvero che la competenza della regione sia scivolata in mano al comune per via di questa interpretazione che vogliono forzarci a credere. Questo non è un, ci tengo anche a precisare che non è una nostra interpretazione di dei fatti, delle cose. Persino lo stesso presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Pino Musolino, ha fatto notare le incongruenze sia a livello normativo che a livello fattuale di questo progetto. Quando fece richiesta di audizione nel Consiglio Comunale di Civitavecchia questo luglio, quello che mi permetto di dire è che, nonostante tutto, questo studio di impatto ambientale, insieme a tutte le altre documentazioni presentate dalla Royal, attualmente in verifica al Ministero dell'Ambiente, non sono incongruenti solamente per i tecnici del settore. Chiaramente a un primo sguardo sono folli anche per un comune cittadino, come dicevo prima. Fanno delle dichiarazioni abbastanza forti, fatte, si suppone, appunto, da persone competenti nel settore, in cui le infrastrutture di Isola Sacra vengono dichiarate come sottoutilizzate, quindi hanno calcolato con degli indici l'affluenza e gli orari di punta in meno della viabilità delle strade di Fiumicino. E a loro parere le strade di Fiumicino non sono congestionate se non in degli svincoli strategici che loro nel tempo andranno a implementare con degli accordi con il comune. E parlano, tra le tante cose, del fatto che non ci saranno valori cumulativi nella costruzione del progetto del porto con il porto commerciale e con l'aeroporto. E sono dichiarazioni che non si riesce a capire come sia possibile farle, anche se suffragate da tutte le analisi, tutte le dichiarazioni che vengono fatte appunto da esperti del settore. Non si capisce come sia possibile dichiarare che un porto croceristico privato più un porto commerciale croceristico più un aeroporto assieme nella stessa località non possano avere effetti cumulativi. Queste altre cose loro hanno dichiarato nello studio di impatto ambientale. Fortunatamente, assieme alle osservazioni che abbiamo fatto noi, che ha fatto l'associazione Carte in Regola, che hanno fatte tanti altri privati cittadini e associazioni, queste incongruenze e contraddizioni sono state fatte venire fuori. Si è alzata molto l'attenzione su questo argomento. Ringrazio Anna Maria che ci ha supportato fin dall'inizio e che è sempre puntuale sul pezzo, insomma, in materia, e ci sta dando un grande supporto.
Grazie a te Laura. Io voglio aggiungere intanto che naturalmente tutte queste cose che stiamo dicendo in questa conferenza stampa, ognuno dal suo punto di vista, abbiamo sentito diciamo la posizione del comitato e tavolo del porto, tuttavia si può andare sul sito del Ministero dove ci sono i materiali della verifica di impatto ambientale e avere contezza diretta di tutto quello che diciamo è nel progetto, a cominciare dalla relazione tecnica che esaurientemente fa tutta un'analisi di quello che è la proposta appunto della Fiumicino Waterfront. Aggiungo che chi volesse aggiungere delle precisazioni o delle osservazioni le può mandare a laboratoriocarteinregola@gmail.com e noi le pubblicheremo insieme a tutti i materiali che stiamo pubblicando. Abbiamo una cronologia con tutte le i materiali, tutta la storia cronologica di tutto quanto è successo, tutti i documenti, le delibere, eccetera. E abbiamo anche, pubblicheremo nelle prossime ore anche le osservazioni che abbiamo mandato come Carte in Regola proprio alla valutazione di impatto ambientale. Noi ci siamo concentrati in particolare sugli aspetti che diciamo fanno un po' più parte della storia della nostra associazione, che sono gli aspetti paesaggistici, culturali, appunto anche archeologici. Naturalmente, trattandosi di temi molto tecnici, rimandiamo alla lettura dei documenti per chi volesse approfondire, e do la parola a Clarice Marsano, l'architetto Clarice Marsano, che ci ha aiutato, anzi ha stilato le osservazioni per la parte paesaggistica, e poi darò la parola all'archeologa Daniela Rizzo, che invece ci ha supportato per la parte archeologica. Prego, Clarice.
Allora, io vedo nel progetto per il porto di per il porto turistico di Fiumicino un'altra grande contraddizione, anche ad una lettura così superficiale del progetto. Noi vediamo immediatamente due grosse banchine che si stendono verso il mare, costruite, nuove. Rompono queste banchine molto poderose, molto ampie, rompono proprio l'arco del porto. Guardando sopra queste banchine, cosa vediamo? Delle costruzioni molto imponenti, sia su di una banchina sia sull'altra. Costruzioni che impattano anche in maniera abbastanza visualmente, in maniera abbastanza rilevante. Se poi andiamo ad analizzare ciascuna costruzione, le funzioni che queste costruzioni ospitano, noi troviamo due categorie. Troviamo le funzioni che supportano la navigazione per l'imbarco, per lo sbarco, per la cantieristica, eccetera, che sono tutte concentrate su una banchina, quella dove attraccano barche, barche soprattutto quella per le crociere, con tutte le sue funzioni. Mentre invece, se andiamo a guardare sull'altra banchina, noi troviamo delle attività di tutt'altro genere. Abbiamo un porto, un edificio commerciale, un edificio che ospita alberghi, uffici, sala convegni, un'attrezzatura sportiva, di tutto, un po' di tutto. Se guardiamo poi alle superfici, la quantità delle superfici, ci accorgiamo inoltre che questa parte che ospita la zona commerciale alberghiera è di gran lunga superiore rispetto a quella propriamente del porto turistico, superiore di un terzo addirittura. Quindi in realtà noi capiamo da questa piccola veloce analisi che abbiamo due sistemi. Esistono insediati in questo cosiddetto porto turistico, in realtà noi abbiamo un porto turistico croceristico, e poi a nord abbiamo un centro commerciale alberghiero. Sono due sistemi molto chiari, molto definiti in tutte le loro parti. Allora, dove concentriamoci su questo centro commerciale alberghiero? Si situa su questa banchina, dicevo, molto ampia. Questa banchina è stata costruita progettualmente, ovviamente, agganciandosi alla fascia costiera, e le strutture del centro commerciale, del centro alberghiero, eccetera, eccetera, poggiano esattamente su parte della fascia costiera naturale e parte sulla banchina costruita. Allora, perché preciso questo? Perché noi abbiamo un piano paesistico regionale, il quale piano dice che le fasce costiere sono inedificabili per 300 metri, salvo alcune deroghe, ovviamente, giustamente. Le deroghe sono per le attrezzature portuali e per le attrezzature pubbliche, ma il nostro centro sistema commerciale, così come l'abbiamo ben individuato, che si piglia tutta sta grande banchina, non è né attrezzatura portuale né un edificio pubblico. quindi è poggiato e sta su di una zona inedificabile, perché non può usufruire delle deroghe che il piano paesaggistico regionale dà per queste due tipologie, non appartenendo a nessuna delle due. E questo è il primo elemento. Poi, queste costruzioni commerciali alberghiere hanno una struttura, diciamo un fuoriscala, si pongono a ridosso di un centro abitato, un centro abitato che è fatto di un tessuto minuto e impattano, creano una cesura completamente evidente tra questo centro abitato e la costa che è tuttora una spiaggia e che gli sta di fronte. Quindi creando una effettiva e notevole barriera con funzioni che, come dicevamo, non proprie di un centro portuale turistico. Questa è la mia individuazione di un elemento che secondo me è abbastanza importante.
Bene, ringraziamo Clarice che ha fatto un lavoro molto approfondito che invitiamo a leggere nelle prossime ore quando lo pubblicheremo sul nostro sito. Do adesso la parola invece a Daniela Rizzo, archeologa che ha seguito la parte appunto archeologica. Prego Daniela.
Buonasera a tutti. Io ho cercato di vedere quale fosse l'impatto di questo grande progetto su un territorio che è noto, credo, in tutto il mondo: Ostia Antica, Isola Sacra, Necropoli di Porto, oltre a tutte le presenze archeologiche che fanno parte di un contesto che io definirei unico per le sue caratteristiche particolari. Sono già solo le tre che ho nominato, sono tre grandi e importanti aree archeologiche, e sebbene il progetto del porto crocieristico non tocchi direttamente queste aree, ad eccezione di un tratto viario antico che è vincolato dal piano territoriale paesistico regionale come bene lineare di interesse archeologico, che proprio ricade nell'area di progetto, vanno però considerate tutte le ricadute sul territorio la realizzazione di un simile progetto avrà inevitabilmente. Mi riferisco soprattutto a due cose. Prima di tutto la viabilità, che già è un problema, come abbiamo sentito, è già un problema oggi, un problema pesante di traffico. Le strade che ci sono non sono ovviamente, non riescono già oggi a sostenere il ritmo del traffico che, di Fiumicino e dell'aeroporto e del porto comunque, figuriamoci con un porto del genere, con un porto crocieristico di quella portata, e quindi le attuali strade che già oggi vanno a interferire su strutture archeologiche che sono note perché bibliograficamente, scientificamente già note, e quindi se il progetto prevede l'utilizzo delle strade attuali, che dovranno però essere inevitabilmente allargate e comunque dovranno essere riviste per poter sostenere un ritmo di traffico come si prevede, già quello ci saranno delle interferenze, direi anche sostanziose, con le strutture archeologiche che sono attualmente sotto le strade attuali. E mi riferisco anche alle opere che dovranno essere realizzate per le costruzioni previste, quindi tutto ciò che potrà essere semplicemente, anche semplicemente la parte relativa a tutte le infrastrutture, i cavidotti, le fognature, tutto quindi quello che dovrà essere realizzato per a servizio di un albergo di quella portata o comunque del centro commerciale che si prevede o comunque di tutto quello che si prevede nel porto crocieristico, ecco. Tutte queste opere andranno a incidere su un territorio che già di per sé è fragilissimo, senza considerare oltretutto l'alterazione che ci sarà sia del faro, l'attuale faro di Fiumicino, con i famosi bilancioni, i trabocchi di cui a cui si riferiva David, che il faro peraltro è sottoposto a tutela e quindi comunque è vincolato, ma viene alterato un paesaggio che fa parte integrante di quel luogo. Gli stessi bilancioni sono delle strutture identitarie di quel luogo che verranno. Il progetto prevede che saranno eliminate e comunque saranno trasformate in soliti pub, ristoranti e quant'altro. Diciamo che la parte archeologica di quel territorio subirà un danno notevole, un danno enorme, dovranno essere fatti scavi preventivi e sarà necessario comunque scavare dappertutto, dovunque ci saranno movimenti di terra, perché dovrà essere conosciuta l'effettiva, la reale situazione del sottosuolo, da un punto di vista archeologico. Recentissimi rinvenimenti, per esempio, ci sono stati, nel momento in cui si è messo mano al ponte della Scafa, ad esempio, sono venuti fuori due relitti che non si sapeva fossero lì. Quindi diciamo che tutta la parte archeologica dovrà essere esaminata con un'attenzione straordinaria. Sono opere che non potranno essere fatte nel giro di pochissimo tempo, perché dovrà essere esaminata una gran quantità di terreno. In via preliminare, ovviamente, e quindi io non penso che un cronoprogramma così ristretto consentirà un esame dettagliato, puntuale, preciso del terreno e del sottosuolo, così come lo prevede la legge di tutela.
Ah, grazie Daniela. Io adesso ripasserò rapidamente la parola a David che voleva fare un'aggiunta. Gli chiedo di essere molto breve perché poi vorrei fare le conclusioni e chiudere entro l'ora. Prego, David. Non ti sentiamo.
Eccomi, vorrei ringraziare Daniela, che ha ricordato un elemento importante. Quello del faro è un luogo del cuore per i fiumicinesi, un luogo a cui siamo tutti affezionati e quindi vorremmo continuarlo a fruirlo, a vederlo bello, sistemato, aggiustato, perché oggi è in completo stato abbandono. Io volevo fare un inciso sugli aspetti di carattere, diciamo, di pubblica utilità, perché i fautori di questo progetto portano avanti l'idea che può rappresentare un'opportunità per il nostro territorio, soprattutto dal punto di vista economico e occupazionale. Ora, qui, diciamo, noi abbiamo maturato invece l'idea che questo progetto, diciamo, così come succede in molte delle città europee che stanno tornando indietro rispetto al tema del crocierismo, ad Amsterdam, a Venezia, a Barcellona, in tante città europee, proprio il Covid ha fatto riscoprire la qualità della vita rispetto alla presenza, diciamo, di quando non c'erano le navi da crociera, rispetto alla loro presenza che invece porta solo disagi. I crocieristi, quando scendono a terra, spendono mediamente pochissimo, per cui su una nave come la classe Oasis ci sono oltre 40 ristoranti. Quindi non si capisce bene perché dovrebbero scendere dalla nave e andare nei ristoranti di Fiumicino, così come c'è questo mega albergo di 200 e rotte stanze che darebbe accoglienza a quei turisti, crocieristi, che, diciamo, quindi anche chi si illude che ci sarà un indotto economico, io credo che debba ricredersi, perché intanto nella documentazione progettuale non c'è un piano industriale dove si parla di termini, dei termini occupazionali, cioè quali posti di lavoro ci sono per le varie fattispecie di mansioni. Non c'è assolutamente nulla, si parla di cifre faraoniche, di 8.000 posti di lavoro diretti e indiretti, ma non se ne capisce proprio come come si strutturano questi 8.000 posti di lavoro. Noi riteniamo che invece si parlerà di poche decine di lavoratori che potrebbero venire assunti, tra l'altro in periodo estivo, quindi parliamo di occupazione precaria, stagionale, nei 6 mesi estivi. Oltretutto, quello che succede nelle grandi città dove ci sono i porti è che questo tipo di economia schiaccia le altre. E noi abbiamo già parlato della balneazione, che verrebbe compressa dalla presenza delle navi da crociere per gli effetti ambientali devastanti che avrà sul territorio, così come riteniamo che la qualità della vita che oggi in certo qual modo caratterizza Fiumicino, che è un buon equilibrio tra un piccolo paese e una cittadina dove si vive ancora bene e che è in grado di accogliere quel turismo di prossimità che ci caratterizza, perché tutti i romani sanno che a Fiumicino si viene per andare al mare e per mangiare un buon piatto di pesce nei oltre 600 ristoranti che ci sono. Ma se questa cittadina diventasse una città come Genova, come Napoli, cioè come con due grandi porti uno accanto all'altro, questa qualità, questo equilibrio salterebbe completamente, e le ripercussioni sono dirette poi sui nostri asset di economia, che è la piccola, del turismo di prossimità, perché nessuno vorrebbe venire in un posto completamente congestionato, incasinato, inquinato, pieno di rumori. Questa è la riflessione di cui ci sarebbe bisogno, ma che con queste tempistiche accelerate non ci sarà modo di condividere.
Grazie David, io vorrei fare una riflessione, perché molti possono pensare che noi siamo quelli del no, che sono contro tutto, che sono contro lo sviluppo economico. Ecco, noi pensiamo che lo sviluppo economico si possa definire tale solo se avviene nel rispetto della qualità della vita delle persone, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della memoria e del paesaggio che ci è stato tramandato e che dovremmo tramandare alle generazioni future. Per quanto uno possa avere anche forse qualche tono un po' duro nei confronti del privato che ha fatto il progetto, da parte nostra non c'è alcun tipo di ostilità, nel senso che noi pensiamo che i privati abbiano tutti i diritti di presentare dei progetti e delle proposte al pubblico, e che sia anche legittimo che questi progetti rispondano a dei criteri del profitto economico. Quello che invece per noi è importante e che riteniamo abbia la responsabilità di queste scelte è il pubblico. Noi riteniamo che chi ha una responsabilità politica e pubblica di guida di una città, di una città metropolitana, di una regione, debba invece rispondere dell'interesse pubblico, delle proprie scelte ai cittadini. E quindi riteniamo che in questo caso, come abbiamo chiesto e torniamo a chiedere, il motivo di questa conferenza stampa è proprio quella di chiedere aiuto ai giornali e a tutti coloro che hanno la possibilità di far conoscere questa vicenda, perché finora è stata veramente poco affrontata dai media e poco conosciuta dai cittadini. Come diceva giustamente Laura, c'è molta confusione addirittura su due opere distinte come due porti, che uno è in cantiere e l'altro è appunto questo in progetto. Però noi riteniamo che non si possa assolutamente da parte del governo, che si appresta, per questo abbiamo fatto la conferenza stampa, si appresta a appunto a votare un nuovo DPCM e al commissario per il giubileo, che è il sindaco Gualtieri, che si appresta a diciamo, essere responsabile dei progetti che sono stati inseriti nei dossier giubilari, non possano dire che questo intervento è in funzione del giubileo, anche perché, come vedrete, vi rimando ai documenti e agli articoli pubblicati sul sito Cartinregola.it, ci sono dei cronoprogrammi di giugno che appunto arrivavano e sono già stati completamente disattesi, ci sono ritardi di mesi, anche il cronoprogramma che è stato inserito negli elaborati della valutazione di impatto ambientale da dei tempi che probabilmente non saranno rispettati, perché ad esempio presuppongono di poter effettuare questo dragaggio, abbiamo visto, di grande profondità in pochi mesi, forse in un anno. Quindi noi chiediamo ancora una volta al sindaco e al governo e a tutti coloro che possono rilanciare questa nostra richiesta, che questo intervento sia espunto dall'elenco degli interventi giubilari, perché non è funzionale al giubileo, non è funzionale neanche a un'opera di interesse pubblico che possa rimanere, essendo un'opera privata, con soldi privati, gestita da un privato per il profitto privato. E quindi noi riteniamo che sia in totale contrasto anche con lo spirito del giubileo, che si chiama giubileo della speranza. Giubileo della speranza che deve essere per tutti, credenti e non credenti, la speranza in un salto di qualità, in un mondo che sia rispettoso dell'ambiente, che sia rispettoso delle persone, che metta davanti le persone al profitto e agli investimenti che sono, diciamo, che utilizzano un patrimonio collettivo solo per ricavarne un profitto e consumarlo e modificarlo in maniera irreversibile. Quindi noi chiediamo che vengano fatte tutte le riflessioni necessarie con tutto il tempo e che si prenda la responsabilità sindaco, commissario e governo davanti ai cittadini. Chiediamo a tutti di rilanciare questo nostro questa nostra richiesta di aiuto e di appoggio e sostegno. Allora, io intanto ringrazio David Di Bianco, Laura ci ha dovuti lasciare, ringrazio Clarice Barsano e Daniela Rizzo e sul nostro sito cartinregola.it potrete trovare tutti i materiali, che adesso pubblicheremo anche delle osservazioni. Se ci sono delle domande o delle precisazioni o qualunque cosa, potete scrivere al laboratorio cartinregola@gmail.com. Grazie a tutti. Ecco fatto. Arrivederci.
Arrivederci.